As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Eccoci, live anche questa domenica mattina di un freschissimo 9 luglio 2023. Salutiamo chi ci segue già online, Michele, Luca Signorelli, Antonio Di Mezza e Marco Mattinelli, pronti per una nuova avventura, sì. Grazie ovviamente di stare qua la domenica mattina, almeno per chi è in Italia. Questo è un articolo, prende spunto da un articolo appunto che misura le fluttuazioni dei quasar per vedere effettivamente se c'è la dilatazione temporale. Spoiler, c'è la dilatazione temporale, quindi niente nuovo sul fronte occidentale, ma insomma è importante in un quadro cosmologico che mostra alcuni problemi. Comunque sì, vediamo cosa sono i quasar e come, ciao Lorenzo, e come sono stati scoperti e come sono importantissimi, perché sono effettivamente proprio dei radiofari, degli immensi fari sui primi momenti, i primi milioni di anni, dopo di centinaia di milioni di anni, dopo la creazione dell'universo, dopo il Big Bang. Il primo quasar vuol dire quasi stellar object, perché il primo quasar, se non sbaglio, è stato 3C273, ce n'è un altro, tra i due molto simili, sembrano delle stelle, ma quasi, close but definitely not, per citare Ghostbusters. Un oggetto quasi stellare, ma in realtà non è per niente un oggetto stellare, è al centro del nucleo galattico attivo e adesso si sa, si presume, ma insomma è plausibile, che sia un getto di materia, lui è luminoso di suo, ma poi ha questi getti di materia, questo faro nel mezzo intergalattico che viene sparato dal materiale che cade in questo buco nello supermassivo. Ciao Giacomo. Questo oggetto qui, 3C273, ad esempio, è a quasi 2 miliardi e mezzo di anni luce di distanza, ha un buco nero supermassivo al centro che è circa 900 volte la massa del Sole. La massa del buco nero si riesce a determinare con tutta una serie di fluttuazioni legate all'emissione del buco nero e così via, ma non è per niente banale misurare la massa del buco nero, e da lì si capisce l'emissione luminosa, sono oggetti luminosissimi che vaporizzerebbero, secondo me, tutta la galassia. Questa è fatta con Hubble, che usa un coronografo per nascondere il quasar, che è brillantissimo, per far vedere che dietro c'è una galassia. Non che ce ne fosse bisogno, ma insomma è sempre bene avere le conferme. Questi sono tutti numeri presi da Wikipedia, quindi boh, fidatevi. Io mi sono fidato, magari sbaglio. La magnitudine assoluta è meno 26, più basso è il numero, più luminoso è l'oggetto. E quindi loro fanno giustamente l'esempio, per metterlo in un contesto reale, che se fosse a 30 anni luce di distanza da noi, quindi 10 volte la distanza tra più o meno tra noi e Alfa Centauri, sarebbe brillante come il Sole. Quindi immaginatevi un oggetto che ha 30 anni luce di distanza, che apparirebbe nella nostra galassia come il Sole. Quindi viene fuori che è 4.000 miliardi di volte più luminoso del Sole, e probabilmente lì tutta quella galassia è bella che è sterilizzata, perché è vero che il raggio è emesso solo in una direzione, ma secondo me, nella mia ignoranza totale, le emissioni anche nel resto della galassia fanno sì che la vita difficilmente si può sviluppare in un oggetto del genere. Pronti a essere smentiti, ma sarà difficile essere smentiti finché siamo vivi. Quindi oggetti luminosissimi, poderosi, alimentati dall'energia del buco nero, comunque dal fatto che la massa sta cadendo nel buco nero. Si può anche estrarre energia dal buco nero per il processo di Penrose, ma questa è un'altra storia. Emettono questi fari, sono quindi molto luminosi, e quindi è relativamente semplice studiarli, analizzarli per fare cose come questo articolo che appunto vi andiamo a raccontare. Questa è una delle prime immagini di 3C273, e anche qua si vede l'oggetto stellare, l'oggetto luminoso. Appunto qui, con il redshift e con tutta una serie di misure, si è capito che lo spostamento verso il rosso di queste emissioni non lo rende un oggetto della nostra galassia, ma lo rende un oggetto extragalattico. Questo si è più o meno scoperto, ciao Alessandro, più o meno negli anni 60, fine anni 60. Va ricordato che ancora un secolo fa, 1920, ancora non era assolutamente chiaro che alcune delle nebulose che si vedevano non erano nebulose, ma erano galassie. E anzi, quello forse è un altro merito di Hubble, capire che noi siamo in una delle galassie e ci sono miliardi e miliardi di altre galassie, anche forse più dell'espansione di Hubble. Sono divertenti perché a un certo punto si videro due quasar identici nel 79, cioè identici, proprio la stessa indice spettrale, la stessa luminosità, la stessa redshift, quindi sono nello stesso punto. In realtà lo spoiler è che sono due immagini allo specchio causate dalla lente gravitazionale. Questo era già stato ipotizzato da Zwicky nel 37, quindi più di 40 anni prima, 42 anni prima, e Zwicky era lo stesso che ipotizzò la materia oscura, e nessuno gli diede retta, perché, come mi ho raccontato più volte, a quanto pare aveva un caratteraccio, persino per il caratteraccio medio, non me ne vogliono, degli astronomi e degli astrofisici, e quindi nessuno gli credette. Su questo, appunto, che le ammassi di galassie o le galassie potessero agire da lenti gravitazionali, lui lo ipotizzò, e fu osservato appunto questi due oggetti, a meno che non siano alieni che l'hanno costruito identici, tutta una serie di cose che sarebbero molto più divertenti, ma purtroppo più pedissequamente sono immagini allo specchio generate dal fatto che la lente gravitazionale, cioè una massa interposta più vicino a noi, ne crea due oggetti vicini. Sulla distanza dei quasar, dice Luca Signorelli, ci fu una polemica che durò fino agli anni 80 che coinvolse Fred Hoyle. Sì, immagino, perché Hoyle ha scritto anche un bel libro di fantascienza che era Nuvola Nera, era anche un grande astrofisico, però lui era propugnatore dell'universo stazionario, un po' come Einstein, per motivi poi paradossalmente religiosi o atei, mentre Lemaître, che era quello che poi viene citato dall'articolo di cui andremo a parlare, che era un sacerdote, fu il primo a propugnare l'idea del Big Bang, che di nuovo non è che dimostrava la creazione ovviamente divina dell'universo, ma che dimostrava un punto di partenza, tanto più che Lemaître stesso, quando andò dal Papa negli anni 50, gli disse: oh, mutatis mutandis, il linguaggio della storia, non ti inventa niente, questa non è la prova della creazione divina, è solo la prova che c'è stata una singolarità all'inizio. Però molto del dibattito fu questo, e proprio il quasar, se era così lontano e così distante, doveva appunto essere la riprova, una delle riprove appunto del Big Bang. E quindi Hoyle, abbastanza decoccio sull'universo stazionario, Einstein si ricredette quasi subito, però di nuovo è anche bello vedere la gente che poi a un certo punto cambia idea. Salutiamo anche Wilson, Fauno Tommaso, Bodhisattva, e vediamo un po' qua. Allora, la lente gravitazionale, tanto visto che l'abbiamo parlato, l'idea è che voi avete qui una sorgente molto più lontana, una galassia o appunto il nostro bel quasar, se c'è una massa in mezzo, per effetto di relatività generale lo spazio-tempo viene distorto e i raggi luminosi vengono curvati e raggiungono la Terra, non in una linea dritta, ma raggiungono la Terra da due punti di arrivo. Dipende da poi come è fatta la massa, si riesce anche a capire la distribuzione della massa interposta anche quando non si vede, ossia in presenza di materia oscura. Ma comunque sia, se si vede la galassia è più semplice, dalla forma della galassia si riesce anche a determinare o direttamente o indirettamente l'immagine. Quindi potete avere due immagini come nei quasar, ne potete avere anche quattro. Questo è un altro quasar, appunto sono quattro immagini di questo quasar che sta a 11 miliardi di anni luce di distanza. La galassia è quella al centro, quindi questo oggetto qui è una galassia molto più vicina a noi, solo un miliardo di anni luce, che vuoi che sia, rispetto a 11 miliardi di anni luce, e appunto è quella che per la sua forma crea quattro immagini speculari, e quella dritta ovviamente non c'è perché è nascosta dalla galassia che sta in mezzo. Si capisce che sono oggetti diversi perché, vabbè, anche già qua forse dal colore più o meno si capisce che sono... hanno luminosità differenti, forme differenti, e poi se si fa il redshift, ossia se si misura le emissioni spettrali, si vedono che le emissioni tipiche dell'idrogeno, dei gas tipici di una galassia o di un quasar sono spostati molto di meno quelli della galassia e molto di più quelli dietro, appunto in virtù dell'espansione di Hubble. Quindi quattro quasar, lente gravitazionale, visto che l'abbiamo detto, c'è anche l'anello di Einstein, di nuovo qui avete la galassia al centro, che è quella che fa la lente gravitazionale, avete questi archi, detti archi di Einstein, in cui la sorgente dietro non è focalizzata in quattro puntini, ma c'è tutta questo alone, questi anelli legati appunto all'effetto lente gravitazionale. È uno strumento potentissimo, perché essenzialmente è una lente galattica, letteralmente e metaforicamente, cioè una lente grande quanto una galassia, che vi prende la luce, che copre l'arco di una galassia e ve la rispara gratis, senza che dovete costruire nessun telescopio a voi. Quindi che volete di più dalla vita di una bella lente gravitazionale? Appunto, la cosa interessante è che spesso si vede l'anello di Einstein senza la galassia davanti, e questo è un altro indice della presenza di materia oscura in mezzo, e quindi che non si capisce che è, però è un qualcosa che gravitazionalmente esiste e lotta insieme a noi. I quasar gemelli, quasi gemelli, sono stati osservati. Ora, questa è la famosa artist rendition, ossia un'immagine generata al computer da un artista umano, ancora per poco, non è dall'AI. Ci sono due galassie che probabilmente si stanno unendo una con l'altra, così come la nostra galassia si è pappata varie galassie nel corso della sua vita. Due galassie si stanno scontrando, ognuna delle due galassie c'è il quasar, e quindi si stanno scontrando due quasar. Ora, questa è molto bella come immagine artistica, deve essere una cosa spettacolare, probabilmente andarci vicino vorrebbe dire essere vaporizzati, però poi in realtà, se uno va a vedere l'articolo, che pure è fighissimo, questo è quello che viene visto, ossia si vedono che due oggetti, due quasar, perché si determina come quasar dall'emissione appunto delle righe spettrali, dal fatto del Big Bang, del redshift, che sono tutti alla stessa distanza e così via, sono a grosso modo il redshift uguale a 2, e quindi questi qui sono, in realtà sono due doppi quasar, questo è uno a 2,17 e questo è un altro a 2,95, quindi quasi 3, quindi sono due oggetti che in ciascuna immagine sono uno vicino all'altro, sono doppi, e quindi potete immaginare questo scontro di galassie, dove peraltro le stelle non vengono distrutte, vengono solo rimescolate, ma è difficile che due stelle si scontrino una con l'altra, però probabilmente i due quasar, e quindi due buchi neri supermassivi che generano questi oggetti, prima o poi finiranno per inglobarsi in uno e daranno luogo poi alle gigantesche onde gravitazionali, di cui probabilmente l'eco di quelle onde gravitazionali è stata quella misurata dal network di Pulsar nella galassia, di cui avevamo parlato, non mi ricordo se la settimana scorsa o due settimane fa, magari lo metto nei commenti, ma essenzialmente questo merging di buchi neri supermassivi, che in questo caso sono molto luminosi perché emettono luce e sono visibili sotto forma appunto di luce che ce li fa vedere come quasar, ne sono accaduti tantissimi dopo il Big Bang, e quindi quelli sono quelli che danno questo rumore di onde gravitazionali visto appunto dalle pulse nella nostra galassia. Sempre Luca Signorelli dice che c'è una lente gravitazionale che si chiama paracadute di Andromeda, che è visibile con un telescopio amatoriale di almeno 16 pollici, che però comunque 16 pollici, insomma, chiamala amatoriale, però bisognerebbe andarla a vedere, questa qua non mi manca completamente. Come fanno le survey e così via, anche questo è interessante, perché poi a partire dall'articolo uno poi ricostruisce cose che più o meno erano note, ma anche io prima di preparare le slide per questo articolo molte cose non erano ovvie. Questo articolo prende i dati dello Sloan Sky Survey, che vengono presi essenzialmente da questo osservatorio qui, Apache Point Observatory, l'ho messo, se non sbaglio, nel Nuovo Messico. Questo telescopio qui fa una survey continua del cielo, focalizzata allo studio dalla ricerca dei quasar e soprattutto allo studio spettrale. Quindi non è solo che io vedo la luce, ci metto uno spettrometro e voglio vedere le emissioni frequenza per frequenza, altrimenti non saprei dirti a che distanza è, come è fatto e così via. Quella è la cosa essenziale, quindi non solo l'imaging ma uno spettrometro. Quindi ben venga Hubble, ben venga James Webb Space Telescope, ma servono telescopi ben specifici per fare osservazioni ben precise a seconda di quello che uno vuole andare a studiare. Quindi questo Sloan Sky Survey, anche questo non serve per niente, è essenzialmente una fondazione, l'Alfred P. Sloan Foundation. Sloan era un magnate dell'automotive, dell'industria degli autoveicoli. Essenzialmente nasce con una ditta che faceva i cuscinetti a sfera, poi diventa lavora nella Oldsmobile, che è una marca famosa negli Stati Uniti, e alla fine diventa presidente della General Motors. Fa talmente tanti soldi che però non diventa evil, oppure forse sì, ma comunque ha sempre finanziato tramite la fondazione sia formazioni all'MIT, strumenti scientifici, grant, essenzialmente è una specie di ente di un'agenzia di fondi però privata, e appunto ha finanziato non questa survey qua, la Sloan Sky Survey, che fa vedere appunto dove sono i quasar e a che distanza stanno. Questa è un'altra survey, la Vipers, che però è bella perché dà su Wikipedia l'immagine della densità dei quasar e quindi delle galassie in una regione ben precisa di cielo. Quindi rosso è densità maggiore di galassie, blu meno, e che fa vedere la struttura a filamento, la struttura assolutamente non uniforme delle galassie e degli ammassi di galassie e dei superammassi di galassie nel nostro universo. E di nuovo questa struttura qua, quindi l'universo si dice è omogeneo, isotropo, è tutto uguale da dove guardo, sì, però se poi guardo bene è molto filamentoso, è molto strutturato, e questa struttura a filamenti, di nuovo, se uno fa le simulazioni al calcolatore non si riesce a formare, se non ci mettete materia oscura fredda, ossia non particelle che si muovono alla luce della luce, ma particelle lente. E dice Luca che ha dato anche il nome allo Sloan Great Wall di galassie, che è la grande muraglia che sta a circa 500 megaparsec con 500 milioni di anni luce. Comunque sta molto lontano, e che essenzialmente, no, 500 milioni di anni luce, che è la struttura che in qualche maniera, di cui facciamo anche parte noi, che è uno dei filamenti locali della nostro sistema intergalattico. La Sloan Digital Sky Survey ha trovato 750.000 quasar, quindi di nuovo anche qua c'è da restare, se volete, a bocca aperta, come dagli anni 60, 64-66, se non ricordo male, il primo quasar, adesso ne hanno trovati 750.000, quindi vuol dire che ci sono almeno 700, ci sono molte di più, però di nuovo vedere i numeri e toccarli con mano, a me di nuovo, non dico impressione, ma insomma dà una sensazione particolare. Ci sono almeno 750.000 galassie che hanno al loro interno un buco nero supermassivo molto più supermassivo del nostro, quindi parliamo di 800-900 milioni di masse solari, il cui materiale sta cadendo all'interno, o meglio è caduto 10 miliardi di anni fa, e che emettono energia sotto forma di quasar. Lorenzo dice che c'ha un 10 pollici con setup di astrofotografia, possiamo provare a fotografarlo. In effetti, se ci riesci, poi mandaci le foto, anche perché fare, ma Lorenzo lo sa meglio di me, di chiunque, fare la foto, guardare ad occhio nudo nell'oculare di un telescopio vi dà una sensazione che è completamente diversa da quella che dà qualunque foto meravigliosa di Hubble, del James Webb e quello che volete. Vedere Saturno anche un po' indistinto, eccetera, eccetera, a occhio nudo, sempre guardando nel telescopio, è tutta un'altra sensazione. Raccontare quello che volete, ma provate a farlo e vedrete che è anche la luna stessa è completamente differente. E fare la foto vostra, anche più sfocata, quello che volete, di Orione, quello che, anche Orione fa, basta prendere una qualunque macchina fotografica con lo zoom, vi darà una sensazione completamente differente. In questo caso questi qui sono le galassie, o meglio i quasar osservati dalla Sky Survey. Guardano in due direzioni perché essenzialmente è ortogonale al piano galattico. Se avete in mezzo la galassia è molto più complicato guardare, è lo stesso problema al contrario di quello che fa Gaia, che invece Gaia guarda dentro la galassia. Queste missioni qui legate a questa fluttuazione sono legate allo studio della cosmologia delle oscillazioni acustiche barioniche, che è un altro argomento, ma insomma vi fa vedere ognuno di questi microscopici puntini è una galassia con un quasar, con un buco nero che probabilmente difficile ci sia formata la vita, e sono già solo queste quasi un milione di galassie. Sappiamo che sono molte di più perché sono questi altri puntini indistinti qua, ma insomma di nuovo vedere che questi hanno questa caratteristica a me è un po' mette paura. Questo credo che fosse il Great Wall che diceva Luca. Qui è una distanza appunto intergalattica, sono questi super ammassi di galassie, noi siamo al centro per il sistema di riferimento ovviamente, e vedete come queste galassie tendono ad accentrarsi in questi mega filamenti e lasciare appunto vari vuoti, varie zone di vuoto dove appunto non ci sono molte meno galassie o non c'è proprio niente. E di nuovo anche questo è interessante, come dicevo prima, perché è un altro indizio indiretto in un'altra maniera, cioè che viene dalle simulazioni della presenza di materia oscura. Ma se torniamo ai quasar, c'è da dire che vediamo l'articolo è un articolo pubblicato su Nature Astronomy, che però mi sono scordato di prendere il frontespizio, eccolo qua. Tra l'altro, se seguite il link si riesce a vedere gratis, se poi andate al link del publisher no, e non sta nemmeno su SciHub ancora. Comunque sì, questo è l'articolo su Nature Astronomy, ed è in realtà tutta la cosa complicata sta in altri articoli o nelle supplementary information, ma tutto si risolve in questa figura qua che andremo a guardare in dettaglio. Non è facilissimo da leggersi, ma non è neanche uno degli articoli più complicati, e alcuni punti sono essenziali anche per capire come si prosegue nel tipo di ricerca scientifica. Appunto lui dice, noi abbiamo preso varie quasar, 190 quasar presi soprattutto dalla Sloan Sky Survey, sono stati pubblicati come un catalogo, ossia la cosa essenziale è che questo Sloan Digital Sky Survey prende i dati e come Hubble, James Webb li dà disponibili a tutti, e questo è fondamentale, ossia appunto è uno strumento per vuole essere un po' altisonanti per tutta l'umanità, per tutti quelli che vogliono studiare questi oggetti qua. Non prendo i dati solo per me e me li guardo solo io, comunque li prendo e li guardo per un tempo limitato, ma poi devono essere utilizzati da tutti, perché poi l'uso che se ne fa è immensamente più grande di quello legato solo ai fatti miei. Magari se costruisco lo strumento posso avere la priorità, ma insomma in generale, soprattutto in astronomia, la fisica dell'alta energia tende ad essere un po' indietro, adesso si sta facendo qualcosa per rendere disponibili i dati, ma in questo astronomia e astrofisica sono molto molto più avanti della fisica dell'acceleratore delle alte energie. E appunto di 100.000 quasar con magnitudine assoluta meno 22, vi ricordate che sono molto molto più luminosi del Sole, miliardi di volte il Sole, prendiamo questi 190 e sono importanti perché vediamo anche la luminosità bolomerica, la luminosità, e vediamo anche lo spettro. Che ci facciamo con questo? Cerchiamo di capire se loro, sono due soli autori, tra l'altro tanto di cappello, che hanno fatto tutto in due, cerchiamo di capire se lo spostamento del redshift e lo spostamento del tempo seguono la forma, o meglio essenzialmente dato il redshift, ossia dato che io vedo una diga spettrale che si sposta verso il rosso di una certa quantità, che faccio dei conti mi viene un numero che è Z, che è il mio redshift, data lo spostamento di questa quantità della lunghezza d'onda, devo trovare che il tempo deve essere dilatato di una quantità 1 più Z alla N, dove N è 1, quindi 1 più Z, ossia visto che quegli oggetti si stanno muovendo molto molto velocemente in virtù dell'espansione di Hubble, quindi rispetto a noi si stanno muovendo molto velocemente, ma anche noi rispetto a loro, però noi stiamo qua e vediamo loro. Se si muovono molto velocemente, il loro scala temporale mi deve apparire più lenta, perché per la relatività speciale, se mi muovo veloce, se un oggetto si muove veloce, io lo osservo penso di essere fermo, muovermi più lentamente, muovere le cose più lentamente. Dal luogo al paradosso dei gemelli, ma lì il paradosso è solo se torni indietro. Lì quello sta lontano, sta agli albori dell'universo, non ci pensa minimamente a tornare a noi, non ci tornerà mai. Quindi vedo una dilatazione temporale, vedo il tempo che scorre più lentamente, e se lo spostamento della lunghezza d'onda è pari a z, ossia di quanto in percentuale si sposta la lunghezza d'onda, il tempo deve scorrere più lento, deve sembrare scorrere più lento di un fattore 1 più z. La n, l'esponente, questo numero qua, deve essere 1, quindi 1 più z, però dice: guarda, io non voglio sapere niente. Faccio finta di non sapere niente, voglio andare, date le misure che faccio, a vedere se qua questo n qua mi esce fuori 1 o mi esce 0. Se c'è il Big Bang cosmologico, come ce la pensiamo noi, appunto, ci deve essere 1, quindi 1 più z alla 1 è 1 più z. Se invece è piatto l'universo, appunto, alla Euler e così via, dovrebbe venire 0, ossia non ci deve essere dilatazione temporale. Quindi si prendono varie lunghezze d'onda, vedete qua, ciascuna lunghezza d'onda in una certa specifica emissione essenzialmente è verde, rosso e indaco blu, quindi vedete infrarosso, scusate, verde a 470 nanometri e Armstrong. Comunque sono tre lunghezze d'onda, abbiate pazienza, sono tre lunghezze d'onda che però vengono dilatate di un fattore 1 più z. Questa è la lunghezza d'onda, e quindi vediamo se succede lo stesso per il tempo. Come fanno a vedere per il tempo? Si prendono questi 190, infatti è 3000 Armstrong, esatto, quindi sono nel rosso, nel verde, nel blu, quindi RGB e nell'infrarosso. Si prendono questi 190 quasar, li incasellano per avere un numero di statistica più o meno credibile. Questa è la luminosità del quasar, quindi vedete che alcuni sono più luminosi, altri di meno, eccetera, eccetera, ma quello che è interessante è questo numero qua, del colore, ossia questi qui sono catalogati in base alla fluttuazione temporale delle cose che loro vedono. Come misura la fluttuazione temporale, c'è un articolo di 30 pagine, un delirio, in senso buono, comunque sia, perché non è che c'è un segnale periodico come quello delle pulsar o come quello delle quasar, è un segnale statistico legato al fatto che la roba cade in maniera statistica dentro il buco nero, e la fluttuazione è legata a tutta una cosa che il random walk, che è legato tra l'altro anche al premio Nobel di Parisi, Jonas Lasino e così via. Però fondamentalmente questa qui è la scala temporale di come succedono le cose quando cadono dentro il buco nero. L'analisi statistica è molto sofisticata, e soprattutto sta in un altro articolo che poi citerò alla fine, è una cosa abbastanza complessa, ma in sostanza vi dice: guardate, io ho dei quasar che emettono a una certa lunghezza d'onda tenendo conto del redshift, hanno una certa luminosità in base alla luminosità bolometrica, e hanno delle scale temporali che mi fluttuano, li incasello appunto per avere la statistica e vedo se c'è o no questa fluttuazione temporale. E questa è la tabella dei sottoinsieme dei quasar, ossia queste caselle qua, dice, faccio una media, che succede? Vedete il delta lambda, ossia io ho delle emissioni che mi dovrei trovare a una certa frequenza, me le trovo a frequenza molto molto più alta per via del redshift, si spostano verso il rosso, ossia la lunghezza d'onda aumenta, viene dilatato, e quindi la frequenza diminuisce da 900 a 1009, da 1009 a 2009, a seconda dell'elemento, 3009, 4009, essenzialmente vedete che è tutto in più perché si stanno allontanando da noi, e quindi la lunghezza d'onda aumenta. Poi c'è una variazione di luminosità bolometrica, perché appunto cambia la luminosità a seconda di dove lo vede, eccetera, eccetera. Quanti quasar stanno dentro il mio campione? E questo è la variazione di Z, ma soprattutto quello che è importante è la variazione del tempo. Quello che volete, ma insomma, il delta log 10, il base 10, ma insomma, essenzialmente, se voi fate finta che questo qui sia il tempo, vedete che io osservo una dilatazione temporale di questi oggetti qua. Ossia il tempo caratteristico delle fluttuazioni dovrebbe essere 2, 3, 4, non sono giorni, però fate finta che siano giorni, e in realtà li vedo fluttuare molto più lentamente, in maniera incompatibile con un'analisi statistica mostruosa bayesiana che hanno fatto, con quello che dovrebbe essere le fluttuazioni della roba che cade dentro al buco nero. E quindi lo vedo cadere in maniera a rallentatore, quindi vi sono tutti felici e contenti. Per dimostrare questa cosa qui, rimettono tutto insieme e fanno la distribuzione del redshift dato una qualunque dei quasar che loro stanno vedendo, con analisi bayesiana appunto estremamente complicata che si basa su questo programma qua di Nest 4 di cui accenderò alla fine. E essenzialmente dice: allora, se io per ogni quasar che vado a studiare vado a vedere quant'è il redshift, o meglio quant'è l'esponente, questo esponente qua che deve essere, io desidererei che fosse uno ma potrebbe essere anche zero, che succede? Succede che ho una distribuzione, alcuni sono anche vicini allo zero, alcuni sono anche molto alti, ma in media stanno intorno a 1, non stanno tanto, che è quello che mi aspetto, in realtà si trova 1,28 più 0,28, quindi è compatibile con 1, scusate, più 0,28 quindi 1,56 e meno 0,29 quindi è compatibile con 1. Questo è l'errore statistico associato al fatto che c'è una distribuzione che si fa anche qua, bisogna ogni numero va dato con un loro errore, quindi più o meno ci siamo. Loro dice: guarda, è compatibile con 1, quindi ci può essere un qualche bias, un qualche errore sistematico, però essenzialmente è completamente incompatibile con lo 0, ossia no Big Bang, mentre è compatibile con 1, ossia sì Big Bang. Sto punto 28 non è un numero del tutto trascurabile, potrebbe esserci anche nuova fisica, ma al momento loro ovviamente non si sbilanciano perché stai dentro una sigma, dovresti vederlo molto più stretto, molto più lontano da uno per poter fare un qualunque delineo. Però dice: guarda, è una cosa curiosa. E appunto l'altra cosa da dire in chiusura è che loro citano appunto tra i primi due articoli proprio quelli di Lemaître, il primo tra l'altro di quasi un secolo fa, ossia un universo omogeneo di massa costante di raggio crescente che potrebbe render conto della velocità radiale delle nebulose stragalattiche, e poi quell'altro. Quindi è bello come, da un lato non è neanche un secolo che si sta discutendo di queste cose, dall'altro che la fisica poi di frontiera deve andare a citare gli articoli ancora validi appunto del Big Bang. In chiusura volevo solo accennarvi del link dell'articolo che loro citano, che è questo di Nest, che essenzialmente è sul software statistico, è disponibile a tutti se proprio volete farvi del male, sia in C++ che con in Python, e vi fa l'analisi statistica bayesiana. È un articolo lunghissimo che dimostra come loro implementano questa analisi bayesiana, questa analisi probabilistica che poi viene utilizzata nell'articolo di Nature. E anche qua è importante che tutto il software è su GitHub, cioè è disponibile a tutti, se lo scaricate lo potete anche usare, ovviamente è abbastanza complesso da utilizzare, da implementare, ma il codice sta là. Rust mi manca, Marco, non so che altro programma è, comunque Python sono solo i binding in C++, e quindi anche qua c'è tutta una serie di loro citano vari lavori che fanno altri software che implementano questo software, questo tipo di analisi bayesiana, ma insomma ognuno c'è il suo, loro implementano questo per vari vantaggi. Quindi per concludere, è importante come quest'ennesima misura in un canale completamente differente, che sono le fluttuazioni temporali di oggetti che cadono nel buco nero e il fatto che ci appaiano più lenti, dimostra ancora una volta che la roba molto che si muove velocemente ci sembra apparire più lenta, e che la roba che si allontana da noi, in questo caso i quasar o gli ammassi di galassie, segue la legge di Hubble, anzi con le supernove tipo 1A si vede anche che segue l'universo accelerato. Direi che la mezz'ora l'abbiamo portata a casa anche quest'oggi per dirla a Boris. Grazie a tutti, buona domenica, e fine settimana è quasi finita, insomma buona domenica e godetevi quello che resta del fine settimana. Alla prossima, ciao.
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.